E sabato pomeriggio è del momento di highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop, in onda come di consueto subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena. La sigla l'avete sentita, è la stessa, la presentazione anche vi verrebbe da dire è la stessa, ma oggi in realtà tutto il resto è diverso dal solito, perché siamo in diretta alle 15.36, quasi 37 minuti dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. Siamo a Book City e oggi anche qui ad Highlights parleremo di un libro che è al centro di un incontro di Book City, a partire già da ieri diverse trasmissioni, poi questa mattina, oggi pomeriggio, sono andate in onda da qui, dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. Parleremo di un libro in particolare che si intitola Pugili, storie di rabbia, classe e genere. È stato pubblicato quest'anno dalla casa editrice Armillaria e ne parliamo insieme all'autrice Elisa Virgili. Buon pomeriggio, Elisa.
Ciao.
E insieme a te c'è anche Gaia Vimercati. Buon pomeriggio, Gaia.
Ciao.
Gaia sarà insieme a te, Elisa, questa sera insieme anche ad Angela Guidoni dalle 19 alla palestra Heracles Gymnasium in via Padova 21 a Milano, proprio per parlare di questo libro nell'ambito di Book City. L'incontro di questa sera, lo leggo dal programma, è stato intitolato Pugili, sostantivo femminile plurale. Mi sembra un titolo molto interessante e che ci dà anche un buon assist, Elisa, per presentare un po' rapidamente il tuo libro. Intanto, vabbè, ce l'ho qua in mano un po' per fare figura se vogliamo, però intanto mi ha colpito già il formato, molto piacevole anche da tenere in mano, così proprio tascabile. E poi questo tuo Pugili, storie di rabbia, classe e genere, sono cinque storie di atlete, di donne. Però non è una biografia, sono una serie di biografie, meglio, sono cinque storie che tu hai scelto per parlare in particolare di che cosa.
Allora, intanto grazie per l'invito e comincio io, poi Gaia aggiungi tutto quello che ti viene in mente.
Assolutamente.
Sono cinque storie che ho scelto innanzitutto un po' per, come dire, scamotage tecnico, perché io solitamente scrivo saggistica, sono una ricercatrice e quindi scrivere delle biografie mi sarebbe stato troppo difficile per me. E ecco, forse non devo svelare questo trucco. Comunque, la seconda motivazione è perché tutte siamo cresciute, qualsiasi persona ami il pugilato o anche non lo pratica, ma insomma un po' se ne interessa, è cresciuto con Rocky, Toro Scatenato, le biografie di Ali. Ci sono sempre state, la box, come tanti altri sport, ha sempre raccontato le storie di questi eroi, che hanno le storie di questi eroi hanno una struttura molto classica, storie di persone che vengono dal basso, che in qualche modo poi attraverso la tenacia, l'impegno, superando molti ostacoli ce la fanno, combattono, non sempre vincono, non è quello il punto, ma in qualche modo sono storie che hanno delle simbologie, però sono sempre state maschili. E è un po' quello che mi sarebbe piaciuto fare con questo libro, è raccontare delle storie di donne che hanno in qualche modo questa parabola. Uno dei fili rossi che unisce le cinque biografie è che le cinque pugili provengono tutti da contesti socio-economici molto impegnativi, mi viene da dire, anche se sono da cinque parti del mondo molto diverse. E adesso sono probabilmente le cinque pugili mondiali più famose, tranne forse Irma Testa, che magari a livello mondiale non è così famosa, però l'ho messa perché, insomma, per noi ha un
possiamo periodo. Anche ricordarle, insomma, sono adesso nomi che a chi è appassionato sicuramente dicono qualcosa, perché sono tra le pugili
migliori. Sì, forse anche chi non è appassionato, no, adesso sono molto, molto famose, sono Katie Taylor e Amanda Serrano, che hanno una sfida storica in corso, forse adesso finita, però insomma hanno fatto tre match e sono molto diverse l'una dall'altra. e questo aiuta molto, no, la narrazione della loro sfida. Sono Mary Com, che è una pugile indiana, Clarissa Shields, che è un'altra pugile statunitense, e appunto Irma Testa, che insomma è forse la pugile italiana più famosa.
È stata la prima a partecipare ai giochi olimpici e anche a vincere.
A vincere a Tokyo, sì. E, ma infatti, a proposito di cosa vogliono dire queste storie, no? Del vedere un po' la parabola di queste pugili e un po' quello che mi interessava nel libro era capire che differenza c'è poi se sono pugili donne. Una delle questioni è proprio che così per tutte è possibile immaginare di essere una pugile, quindi banalmente le iscrizioni nelle palestre pugilato da parte delle ragazze dopo la vittoria di Irma Testa sono aumentate in maniera considerevole.
Ecco, Gaia, volevo anche insomma coinvolgere te, tu sei anche una praticante, ecco, di pugilato, e questa realtà anche delle palestre popolari che è ben presente a Milano, ecco, che spazio è quello di queste palestre? E come dicevamo adesso insieme ad Elisa, il pugilato fino veramente a pochi anni fa era universalmente considerato uno sport maschile, e questo quindi che cosa genera, che impatto ha su una persona, una donna che invece entra in queste palestre e vuole praticare questo che tutti considerano uno sport maschile?
Sì, allora, io mi sono avvicinata al pugilato, diciamo, attraverso due realtà. Una è il collettivo transfemminista Le Sberle, dove ho conosciuto Elisa, e l'altro è il luogo in cui presentiamo stasera il libro, ed è la ragione per cui anche io con molto piacere sono qui oggi e stasera, diciamo, creerò questo ponte. E, ho fatto pugilato amatoriale per un bel po' di anni e il pugilato per me ha avuto una grande valenza di, come dire, autolegittimazione in una pratica sportiva a cui pensavo di non potermi avvicinare, perché io stessa in primis, pur venendo da anni di calcio e di sport socialmente costruiti come maschili, continuavo a pensare il pugilato ancora più maschile di tanti altri. E, la ragione per cui trovo questo testo super interessante, in realtà è proprio questo, è la capacità di Elisa di guardare al pugilato come sia ad una pratica sportiva ma anche ad uno spazio di critica sociale, e soprattutto uno dei suoi punti che, per cui invito davvero alla lettura, è la capacità di mostrare come sui corpi delle donne queste forze invisibili agiscono e si intersecano poi nel concreto. C'è una citazione che mi piace molto e che con piacere condivido. Elisa scrive: «Lo sport possiede un fascino onnipresente che lo rende una delle istituzioni economiche, sociali e politiche più potenti del pianeta. In quanto tale è uno strumento per rafforzare l'egemonia maschile. Le pugili, semplicemente esistendo, destabilizzano l'idea che alcuni spazi o attività siano riservati agli uomini».
È una lettura, credo, piuttosto così, che dice come stanno le cose a proposito dello sport, che poi è una di quelle cose, insomma, qui ad Highlights soprattutto cerchiamo di trasmettere nel nostro piccolo un po' di passione per queste cose, però poi fa parte anche della realtà dello sport questo suo cercare di veicolare anche dei sistemi di potere che cercano comprensibilmente dal loro punto di vista di perpetuarsi e di consolidarsi anche. Quindi invece, ecco, Elisa, queste pugili rappresentano una sfida, cioè nel loro salire sul ring c'è anche questo aspetto di cercare di scardinare tutta una serie di cose che invece sono difficili, credo, da mettere in discussione.
Sì, diciamo che sono un po' l'altra faccia della medaglia, no? Come in tanti ambiti dello sport. Sì, se da un lato lo sport è un'istituzione che insomma disciplina anche i corpi, è un'istituzione anche perché rappresenta in qualche modo le nazioni. Dall'altro lato lo sport, soprattutto quello dal basso, Lo sport e la tifoseria, mi viene da dire, che però metterei nella categoria sport, ha un grosso potenziale di resistenza e di messa in discussione di quello che magari dall'altro lato è il disciplinamento, no? Quindi se da un lato il pugilato, diciamo, più quello che vediamo alle Olimpiadi o quello che vediamo, soprattutto quello che vediamo nel pugilato professionista, che è più, ancora più spettacolo, no? Quindi lì cioè la box, come tanti altri sport, non sono solo una disciplina sportiva, sono anche a un certo punto uno spettacolo, no? Per cui quando parlo di come combattono Katie Taylor e Amanda Serrano, non parlo tanto della loro tecnica di pugilato, ma parlo dei vestiti che indossano, di come salgono sul ring, delle canzoni che ci sono, delle frasi che dicono quando si pesano, di cosa dichiarano nelle interviste, di cosa chiedono loro nelle interviste, no? Che è molto diverso rispetto a banalmente le domande sulle relazioni o sulle maternità. Sono molto diverse quelle che fanno alle pugili rispetto a quelle che fanno ai pugili o altri atleti maschi. La loro stessa presenza è un sabotare quell'ingranaggio di uno sport pensato sempre solo come maschile e pensando il maschile come neutro, no? Come se fosse un corpo neutro, per cui non definito nei suoi parametri maschili, ma di base sì. Per cui quando tu entri con un corpo diverso in quell'ingranaggio, banalmente devi pensare che è un corpo che può rimanere incinta, è un corpo che mestrua, è un corpo che ha delle differenze, che non sono degli ostacoli, ma sono semplicemente delle differenze del corpo che probabilmente in qualche modo modificano anche la disciplina.
Abbiamo nominato lo sport che nasce dal basso, abbiamo detto qualcosa anche di quello che dicono queste pugili pubblicamente prima e dopo gli incontri. Qui ad Highlights cerchiamo anche sempre un po' di attingere dalle notizie della settimana o comunque di questi giorni. Mi sembra che siamo stati molto fortunati ad avere questo momento insieme per parlare del tuo libro, Elisa Pugili, perché proprio pochi giorni fa una pugile che tra l'altro tu citi a un certo punto del
sì, perché
tuo
sono
libro,
molto alla moda
esatto, Pamela Nuccio Sava, è una pugile italiana bolognese, ha vinto poco più di una settimana fa il titolo mondiale nella categoria dei pesi leggeri ed è proprio un atleta che ha iniziato a fare box in una palestra popolare al quartiere della Bolognina la scorsa settimana. Dopo che ha vinto questo incontro così importante, ha dedicato la sua vittoria a, leggo testualmente la sua dichiarazione, tutte le persone che non riescono a vivere con dignità, in particolare chi sta subendo gli effetti della guerra e della crisi economica, dalla Palestina al Sudan, all'Ucraina, a tutti i conflitti che in questo momento stanno infiammando il pianeta. Ti va di raccontarci qualcosa di questa pugile che, insomma, con poche parole direi che ha già conquistato il nostro interesse al di là dei risultati notevoli che sta raggiungendo?
Sì, io sono molto contenta che abbia vinto, nonostante nelle palestre popolari poi facciamo tutto questo discorso, no, per decostruire il concetto di vittoria, ogni volta ci prendono in giro perché alla fine dei match diciamo ha vinto lo sport popolare, vabbè. Sono molto molto contenta di questa vittoria, è stata, non ho visto tutto il match, però è stato un bel match contro un'Argentina che aveva molta più esperienza di lei. Ma al di là della performance sportiva, insomma, è una bella storia perché Pamela arriva in Italia dal Camerun quando ha 8 anni e lei in diverse interviste parla, no, di tutti gli lei in particolare è un'attivista anche per quanto riguarda l'ottenimento della cittadinanza e quindi ha fatto anche molte campagne riguardo a questo e nelle interviste spesso mette in luce come il non avere la cittadinanza italiana sia stata per lei più volte un ostacolo, sia nella vita, come dire, a scuola quando non poteva andare in gita, non è potuta andare in Erasmus.
È stata una conquista recente,
sì,
quella della cittadinanza per lei.
Per lei sì, 2 anni fa.
Già il fatto che dobbiamo usare la parola conquista.
Insomma. Esatto, e lei proprio in quell'occasione ha detto che dovrebbe essere un diritto e non un merito, che comunque è già un punto molto semplice, ma per nulla scontato. E, insomma, è passata al professionismo del 2022, credo, e lì ci sono state cominciate un po' a esserci interviste. A me interessa molto come è stata raccontata dall'esterno questa storia, no? Nonostante lei abbia preso parola più volte, quindi c'è molto anche la sua parola, il suo modo di raccontarsi, perché appunto è cresciuta, diciamo, pugilisticamente ma anche politicamente in una palestra popolare che è quella della Bolognina, come citavi tu prima, per cui l'aspetto politico della sua vittoria è forte ed è consapevole in lei. Però insomma, quello che mi ha sempre un po' divertito, risate amare rispetto a come è stata raccontata la sua storia, è che è sempre citata come Pamela, infermiera di Bologna e pugile. Come a dire, sottolineo il fatto che nonostante faccia questo sport cattivissimo e super maschile, ancora capace di fare un lavoro di cura prettamente femminile, no? È spesso raccontata così. Poi c'è anche un forte racconto su di lei, appunto, rispetto alla sua italianità e rispetto al suo essere razzializzata. Quindi ci sono diversi, come dire, il suo corpo è un campo di battaglia forse ancora più che altri corpi di altre pugili.
Gaia, storie come questa, insomma, nelle palestre anche dei nostri quartieri capita di incrociarle, di insomma vedere persone che adesso, vabbè, chiaramente senza conquistare il titolo mondiale, che insomma è alla portata solo di chi ha veramente grande talento anche, no? Oltre che tutto quello che serve poi per costruirsi come atleta per arrivare a questi risultati, però immagino che siano storie alla fine più frequenti di quanto possiamo pensare, quello di atlete con storie un po' come quella di Pamela.
Direi sì, e verrebbe quasi da pensare che sarebbe bello pensare che questa in realtà è la vera norma e che appunto il pugilato sia una pratica che in qualche modo contribuisce a ripensare i riposizionamenti in società. E la centralità del corpo, io penso, e anche questa, se vogliamo, democraticità dei pugni, perché i pugni sono pugni per tutte e tutti, trovo che siano un enorme strumento di ripensamento, diciamo, delle forze e anche delle regole stesse del pugilato. Ci interrogavamo io e Lisa in preparazione a questo incontro, in ogni senso, su se sia opportuno provare a immaginare un domani in cui siano i corpi delle donne a cambiare le regole del pugilato e in qualche modo ad aprire nuovi orizzonti senza che debbano sempre adattarsi a degli standard prettamente appunto maschili che ci ostiniamo a chiamare neutri, ma che forse poi così neutri non sono.
A me dispiace tantissimo che abbiamo solo 5 minuti ancora a nostra disposizione, perché oltretutto queste cose che sta dicendo adesso Gaia ci aprono una delle questioni più grandi forse che potremmo proprio a malapena sfiorare, ecco, nel poco tempo che abbiamo ancora a nostra disposizione, perché appunto questa settimana una delle notizie è anche quella che riporta come il Comitato Olimpico Internazionale si stia preparando nei prossimi mesi a escludere le atlete transgender dalle competizioni olimpiche. Non è una notizia che viene così totalmente inaspettata, perché già nei mesi scorsi c'erano state delle avvisaglie di questo tipo. La presidente del CIO, che peraltro per la prima volta da pochi mesi è una donna, Kirsty Coventry.
Però anche la Meloni è una donna.
Sì, va bene. No, vabbè. È vero, Kirsty Coventry aveva dichiarato che bisogna proteggere la categoria femminile nel così preparare un po' il terreno a un intervento di questo tipo che mi sembra entri in modo veramente pesante con quello che diceva adesso Gaia, cioè lo sport continua ad essere a livello agonistico, insomma ai suoi massimi livelli, perché di questo parliamo quando parliamo dei giochi olimpici, organizzato secondo categorie binarie, diciamo novecentesche, ecco, possiamo usare forse questo termine qua. Non so, proiettiamoci per quello che riusciamo a fare proprio nello spazio di 2 minuti verso il futuro, perché sembra che sia un po' questo quello che ci attende, Elisa.
Sì, futuro cupo, no, nel senso che questa notizia è uscita qualche giorno fa e non è, come dire, possiamo ancora stare un po' calme, non è certa, nel senso che è una notizia uscita dopo che appunto il comitato medico scientifico del CIO, anche questo presieduto da una donna, ha presentato delle ricerche che insomma mostrerebbero il vantaggio biologico che dà l'essere una donna trans. Queste ricerche sono state accolte in modo entusiasta e quindi da lì un po' poi la notizia che il CIO si preparerebbe a questo, no? E dall'altro anche il fatto che spinge in questa direzione due cose. Una, che in realtà nonostante il CIO dal 2015 in poi in particolare abbia fatto delle linee guida di anno in anno fino al 2021 sempre più progressiste, possiamo dire, rispetto a questo, dall'altro lato proprio nel 2021 la questione si chiude dicendo però poi alla fine sono le federazioni a decidere, perché ogni sport ha la sua specificità.
E invece adesso sembra che si voglia centralizzare tutto e che il CIO prenda questa decisione che ricade a pioggia su tutte le altre federazioni.
Sì, forse non in tempo per Milano Cortina 2026 ma per Los Angeles 2028, e questo lo dico, lo esplicito, perché questo va di pari passo con le dichiarazioni che ha fatto Trump rispetto al divieto sia di finanziamenti per le federazioni americane che permettono di gareggiare ad atlete trans, sia rispetto alla concessione di visti proprio per le Olimpiadi 2028.
E quindi vediamo anche come in questioni così grandi alla fine la politica abbia il suo peso bello grande, perché appunto già proiettandoci poi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, questa sarà con ogni probabilità una delle grosse questioni che verranno affrontate. Noi siamo già in chiusura, mi verrebbe da dire già. Io ringrazio davvero per essere state con me oggi ad Highlights Elisa Virgili, Gaia Vimercati, grazie a tutte e due.
Grazie a te.
Ricordo l'incontro di questa sera, quindi nell'ambito di Book City, allo spazio Heracles Gymnasium di Via Padova, per parlare di pugili, storie di rabbia, classe e genere, il libro di Elisa Virgili pubblicato da Armillaria. Grazie a Mary per l'assistenza tecnica. Radio Popolare torna a trasmettere qui dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco domani mattina a partire dalle 10.35, quindi passate a trovarci. Si chiude qui questa puntata di Highlights, torna sabato prossimo dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Un saluto da Luca Parena, ciao!